essere collegati con alcuni compagni e compagne della carovana internazionalista, la carovana solidaria internazionalista che è partita il 14 aprile per l'Ucraina e adesso credo che siano sempre in Ucraina ma sulla via del ritorno. Ciao.
Ciao, buongiorno a tutti e tutte.
Ciao, allora vi sentiamo bene? Si sente un po' di rumore di fondo, ma penso che sia l'automobile, il mezzo sul quale state viaggiando, esatto. Però per il resto le voci sono abbastanza chiare. Io vi chiedo, insomma, che raccontateci un po' cosa avete fatto e soprattutto cosa avete visto, che avete incontrato, com'è la situazione lì. Io comincerei da, se avete voglia, fateci una cronaca. Siete arrivati lì il 14, no, siete partiti il 14.
Sì, beh, allora ci si prova, appunto siamo in tre in questa macchina, quindi magari cerchiamo di fare un po' un racconto collettivo. Non sarà facile fuori a tutti i punti, però. Vabbè, oggi siamo al 19 martedì, sì, come dicevi tu, siamo partite in realtà tra mercoledì e giovedì notte da Torino, alla volta prima della Polonia in realtà e poi dell'Ucraina, in particolar modo verso Leopoli, che abbiamo raggiunto un giorno dopo. Insomma, le tappe sono state fondamentalmente prima un passaggio da diverse compagne e compagni della rete No Border polacca, quindi poco prima del confine con l'Ucraina, poi il passaggio del confine in terra ucraina, Leopoli, i primi giorni, e poi invece gli ultimi giorni ci siamo spostati nella capitale, a Kiev, da cui adesso stiamo tornando, e per ritornare appunto a Leopoli, dove inizieremo poi il viaggio di ritorno. Quindi un po' la cronaca è tutta questa, diciamo, i punti in cui abbiamo visto, in cui abbiamo, tra virgolette, appunto dove siamo state, e sono principalmente appunto Leopoli e Kiev. E che dire, ci sarebbe tantissimo, diciamo che uno degli scopi era quello di portare una serie di aiuti umanitari, civili, quindi principalmente insomma cibo, molti medicinali, una serie di beni di prima necessità, pannolini, power bank, tutto ciò che può servire, diciamo, in un contesto magari dove la quotidianità rischia di saltare, come quello di una guerra. E diciamo in realtà qui ci siamo un po' appoggiati, sono state due principalmente. La prima è legata a un'unione sindacale di base che si chiama Civic Social Movement, produzione inglese, che opera a Leopoli, ed è stata, diciamo, la prima realtà che abbiamo conosciuto. La seconda realtà invece è un cartello un po' più grande che si chiama Operation Solidarity, che è una realtà di compagni e di compagni che opera in Ucraina, che si chiama già precedentemente allo scoppio, diciamo, del conflitto, ma che si sta andando a strutturare sempre di più negli ultimi mesi, e che fa tante cose, dalla comunicazione al supporto umanitario, diciamo, in zone colpite, fino anche a quello da fare, diciamo, cassa di risonanza per quelli che sono alcune realtà armate che operano nel contesto del conflitto, e che fondamentalmente si tratta di gruppi di persone provenienti da ambienti vari, che potremmo racchiudere dalla sinistra all'anarchismo, insomma, fino a istanze anti-autoritarie, che in vario modo poi si sono unite per formare delle milizie, fondamentalmente delle milizie che si chiamano qua dei difese territoriali,
che si sono arruolate dentro l'esercito di Zelensky. Di fatto le milizie territoriali sono un'emanazione del governo ucraino.
Sì, cioè la questione è un po' più sfumata, però fondamentalmente esistono delle milizie derivanti da una ristrutturazione dell'esercito ucraino già da diversi anni fa, e che sono praticamente parallele o sotto l'egida dell'esercito, No, no, operano in realtà in ambito strettamente militare, cioè non stanno sul fronte, per intenderci, un po' perché fondamentalmente si tratta di milizie volontarie, un po' perché da quello che abbiamo capito l'urgenza militare poi c'è, cioè, stata anche su altri livelli, proprio a livello di tecniche e tattiche militari, di cui queste milizie, diciamo, non sono parte.
E non hanno competenze,
esatto,
principalmente.
E quindi principalmente si occupano di varie questioni, che può essere dal controllo del territorio al portare aiuti, diciamo, offrono più a livello territoriale, per intenderci. Però sì, come dicevi tu, comunque stanno, cioè, se dobbiamo dividere un po' il campo, sì, stanno fondamentalmente sotto, parallelamente sotto l'esercito.
Ecco, la scorsa settimana abbiamo intervistato Antonio Mazzeo, che anche lui era stato in Ucraina, ma soltanto a Leopoli, con una carovana più connotata in senso ovviamente pacifista classico, quindi anche con componenti cattoliche, e lui ci diceva che lì a Leopoli, dove era stato lui, c'era, come si dice, un fortissimo sostegno all'opzione militare, anche in ambienti praticamente pacifisti. Voi mi potete confermare che questo sostegno all'opzione militare è tanto diffuso come quello che aveva percepito lui?
Ma sì, tendenzialmente possiamo confermare che dalle lunghe chiacchierate con i compagni e le compagne locali, la volontà di respingere quella che viene vissuta come un'invasione, a tutti gli effetti lo è una necessità, è una priorità anche rispetto a tanti altri discorsi politici che si potranno poi fare in futuro.
Sì, comunque l'ambiente è quello, cioè, nel senso, tanto per parlare chiaramente, sì, cioè, si respira, cioè, l'aria di guerra si respira, un forte nazionalismo, cioè, si respira chiaramente.
Sì, basta vedere comunque i billboard, la pubblicità, cioè la pubblicità propagandista, sicuramente comunque parla dell'esercito, incita comunque alla partecipazione, al sostegno appunto all'invasione, e quindi questo indubbiamente fa sì che comunque c'è un grande sostegno da parte della popolazione verso appunto quelli che poi sono appunto i soldati, le milizie che stanno in prima linea.
Poi in realtà anche su questo è interessante, perché questo è sicuramente il panorama generale, cioè da cui non si può prescindere, che sarebbe anche non corretto non dare, cioè comunque si respira, appunto, come abbiamo detto, quest'area molto 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 forte. Poi se si va a scendere sulle storie personali, in realtà si trovano tante sfumature molto interessanti, cioè di gente che magari in realtà non si arruola, o di gente che magari è entrata e poi uscita. Vabbè, adesso ovviamente prenderebbe troppo tempo per raccontare tutto, però di tante anche variazioni su come i vari comportamenti militari si danno, su come i diversi unità militari collaborano tra di loro, scatti, organizzazione, quindi sì, il cappello è quello, quindi non c'è un'opzione pacifista fondamentalmente, o comunque non c'è un'opzione, diciamo, di rigetto della guerra, almeno a livello di opinione pubblica.
Sì, ma non c'è nemmeno un'opzione di carattere antimilitarista, perché non necessariamente, come dire, c'è il pacifismo non violento, costantemente disarmato, che si proclama tale, che si teorizza tale, ma esistono anche forme di antimilitarismo che sono rifiuto soprattutto della struttura militare, dell'asservimento alle dinamiche militari degli stati. Da quanto mi racconti, ci raccontate, sembrerebbe essere che non ci sia nemmeno un'opzione di carattere più squisitamente antimilitarista.
In effetti, all'attualità delle cose, non è in agenda il discorso antimilitarista, cioè non c'è questa urgenza al momento, anche perché appunto reduci da 8 anni del Donbass, l'invasione di ora, cioè, non è un qualcosa su cui si ragiona in questo momento.
Oltretutto, cioè, nel senso, sono temi che insomma, cioè, chi ci ascolta magari potrà immaginare che sono stati un po' anche il fulcro di tante discussioni, no? Proprio questo. E al di là del carattere più generale, appunto, della, di quello che percepiamo, poi andando a parlare magari con persone più affini, no? Che hanno un certo retroterra politico, culturale, anche certe pratiche, in modo molto netto, senza nascondere nulla, è anche molto comprensivo delle nostre posizioni, diciamo, da chi viene magari dagli stati occidentali e quindi comunque fa difficoltà, no? A stare in una dicotomia guerra, appoggionato e dicendo tutta questione armi. Loro dicono chiaramente, ora l'opzione antimilitarista per noi non solo non è possibile, ma non è voluta anche, cioè nel senso non c'è. E questo comunque lo diciamo molto chiaramente. Cioè, con la condizione ucraina ora come ora, ma anche quella futura, sicuramente non sarà un contesto su cui operare nel bene e nel male su questa linea, diciamo, donna.
Ma questo nonostante fra queste persone ci siano soggettività che sarebbero ostili a ogni forma di organizzazione statale?
Questo è uno dei punti. Sì, cioè paradossalmente sì, nel senso che poi qua si passa su un altro piano, no? Allora cioè, la questione è, allora perché fondamentalmente se c'è un'idea anti-autoritaria, no? Fondamentalmente di futuro, le società ora si è qui a sostenere magari no, ma comunque a parteggiare, cioè nel senso, è la risposta a in parole molto povere, e che questa fondamentalmente è l'unica opzione possibile tra un futuro di un territorio occupato militarmente e politicamente dal dominio russo e quello comunque di uno Stato sicuramente ipernazionalista, sicuramente profondamente armato, in cui però diciamo le realtà che possiamo comunque definire come praticamente affini, poi anche di questa sfida ci sarebbero a parlare, però riconosci come un'opportunità, più che altro come un bisogno di starci ora, cioè di non poter fondamentalmente non considerare la guerra, l'invasione, e quindi la scelta di starci in tante forme diverse, in realtà non è che ci sono solamente quella armata, però sicuramente poi quella è un po' catalizzatrice dell'attenzione. E quindi discorsi legati appunto alla gerarchia militare, all'antimilitarismo, all'autorità, loro dicono questo è il nostro modo ora per vivere innanzitutto e per immaginare un futuro su cui poter rimettere al centro questi discorsi.
E in sostanza il discorso è che è andarsene, non partecipare cioè, a questa trasformazione appunto storica, tempi di guerra e tutto, tu togli la legittimità in futuro post-guerra di fare comunque le tue riflessioni e immaginare e soprattutto probabilmente anche cioè, resistere agli effetti collaterali di quelli che porta questa guerra qua, il nazionalismo spinto che viene cioè, in forma di una propaganda molto forte, quindi queste diciamo queste distorsioni qua cioè, si vuole essere presenti, si vuole osservarli e quindi però appunto in questo momento cioè, l'urgenza è altra.
Sì, la cosa interessante è che queste contraddizioni sono in primis palesate da loro, cioè, non è che sono nascoste o deviate, o insomma cioè, lo sanno molto bene qual è la posizione, qual è anche il terreno culturale, politico, magari di tante realtà, diciamo così, che potremmo finire della sinistra, cioè comunque di movimento, sanno bene quali sono i dubbi, le posizioni, le difficoltà anche da molte realtà di compagni e compagni in Europa, no? Su questa cosa qua. E loro rispondono molto chiaramente su questo. Cioè.
Sì, però come avete evidenziato anche voi durante le trasmissioni che ci sono state a Blackout, anche in Ucraina, esistono realtà che pur non andandosene, pur stando dentro alla situazione, fanno una scelta di mutuo appoggio, di solidarietà, senza per questo arruolarsi. Quindi, come dire, questa è una posizione, non è la posizione.
Certo. Ma infatti, per esempio, una delle realtà che abbiamo incontrato è questa legata invece più a un ambiente, se vogliamo, di sinistra, legato al sindacato di base, esatto. che in realtà si occupa di mutuo appoggio. E oltretutto, per esempio, nel centro in cui siamo andati ci sono molte persone che per esempio trovano lì rifugio, persone che magari si sono allontanate dal fronte o dalle milizie, perché poi anche tutta questa cosa qua è un po' strana, cioè la coscrizione che c'è, però in realtà poi ci sono diversi modi un pochettino per o evitarla o comunque trovare delle forme per non starci troppo dentro. E quindi per esempio loro davano molto supporto comunque alle persone che magari, che ne so, ad esempio erano nel Donbass e se ne sono andate, oppure persone magari con problemi, boh, problemi vari, che non potevano insomma stare all'interno del servizio, o ad esempio anche persone, perché non è che tutti i giovani si arruolano, cioè in realtà non, anzi, tante delle compagne e compagni che ho incontrato non fanno parte dei mizi, anzi ci dicono no, cioè io non combatterei mai, nel senso, però il non combattere a livello personale non vuol dire che uno o una non vada comunque a schierarsi, cioè per intenderci.
Sì, mi sembra piuttosto evidente, inquietante ma evidente. E questo passaggio, ai noi, cioè in questi mesi siamo riusciti in qualche modo a concretarlo, però è utile che, visto che siete appena stati, anzi siete ancora lì, come dire, ce ne diate in qualche modo testimonianza per capire. Questo non significa condividere, ma certamente per capire che cosa sta succedendo. Ecco, io adesso vi farei un'altra domanda più di carattere generale, che magari interessa a chi ci ascolta, visto che siamo sommersi da informazioni tutte in un unico senso su come sta andando la guerra. Immagino che voi non lo possiate sapere troppo bene, però qualcosa avete visto la vita quotidiana nei posti che avete attraversato, se potete, volete raccontarci qualcosa.
Possiamo parlare della giornata di ieri, che è stata quella più, diciamo, dal punto di vista dell'impatto reale della guerra, quella più evidente, perché siamo andati nelle zone di Bucha e di Irpin, che sono praticamente la provincia di Kiev, dove sono stati vari attacchi più recenti, che hanno portato appunto al massacro di questi paesi, di civili che si trovavano all'interno. E quindi noi non abbiamo potuto appunto avvicinarci tanto a quelle zone, ma abbiamo visto comunque dei villaggi simili a Bucha, simili a Irpin, che si trovavano in quella zona, che appunto case distrutte, le persone che ci hanno raccontato appunto l'assedio che hanno vissuto sulla propria pelle, stando rinchiusi nei scantinati per giorni. Cioè, abbiamo sentito tante storie, appunto, parlando semplicemente con le persone che si trovavano lì per strada, e senza dover neanche fare le domande, erano molto disponibili a raccontare quello che hanno vissuto. E questo che, diciamo, abbiamo, ce lo stiamo portando con noi da questa carovana. E poi la situazione in città come Kiev e Lviv è ancora più diversa?
Sì, diciamo che se parliamo delle due città in cui siamo stati, si può dire che la vita cerca di scorrere in maniera abbastanza normale, non si notano tantissimi segni della guerra, segni del conflitto. Per quanto riguarda Leopoli, quello che sappiamo e quello che abbiamo visto è che è una città intasata di persone, perché naturalmente tutti quelli che fuggono dall'est dell'Ucraina, dove gli scontri sono più accesi, fuggono verso Leopoli, e quindi dovrebbe avere circa il doppio dei suoi abitanti. Leopoli comunque non è una città grossissima, sono circa 200.000 abitanti, se non sbaglio, in questo momento dovrebbe averne il doppio. Però all'interno della città non c'è un'eccessiva militarizzazione, ci sono i checkpoint come c'è praticamente in tutta l'Ucraina, ma non ci sono carri armati o simboli di guerra pesanti.
Ecco, soltanto la scorsa settimana pareva non fossero mai stati colpiti, ieri i giornali hanno parlato di un bombardamento anche su Leopoli con 7 morti.
Sì, confermiamo, perché i compagni e le compagne di Leopoli, da cui siamo stati i primi giorni, avevano il magazzino praticamente vicino a uno dei posti colpiti. Tendenzialmente comunque i bombardamenti avvengono verso obiettivi militari abbastanza specifici. Naturalmente la storia delle bombe intelligenti è una grandissima bugia, quindi in ogni caso le persone muoiono anche se vengono colpiti degli obiettivi precisi.
Questo lo sappiamo. Senti, c'è arrivato un messaggio da Roma che ci dice: per voi, grazie mille per il vostro coraggio, per restituirci notizie di prima mano, supporto e solidarietà. Ci tenevano vi venisse letto in diretta, quindi l'ho fatto subito, ma ovviamente continuiamo con la vostra testimonianza, con le cose che avete visto, che considerate importante riportarci.
Scusa, non abbiamo finito bene.
Cioè continuiamo, raccontateci ancora cosa ritenete importante.
Ma non so, ci sono tante cose da raccontare. Vabbè, appunto, poi c'è la cosa che insomma ci ha colpito, che venivamo a Leopoli, poi ci siamo spostati, no, andando verso Kiev, insomma, pensando di andare in un contesto sicuramente più rischioso. La sera stessa, appunto, la bombardata di Leopoli, appunto, morendo, sono morti 6 civili. Quindi poi è vero che il contesto è tranquillo, ma ovviamente se è un contesto di guerra.
Ma Leopoli, senti le sirene notturne che appunto si divulgono per la città, ma le persone che stanno a Leopoli, diciamo, mi sembra che non c'è più lo stesso magari allarmismo che c'era all'inizio nel rifugiarsi. C'è molto più, si respira molto più forse tranquillità, da un certo punto di vista.
C'è anche un po' di fatalità, forse.
Sì, questo sicuramente.
Ci hanno appena fermato un checkpoint, non so se vogliamo fare la diretta.
Continuiamo, così ci raccontate come funziona.
Dai,
secondo me.
Prendiamo i passaporti.
Va bene, io intanto ne approfitto per dire ai nostri ascoltatori, ricordare ai nostri ascoltatori che siamo in diretta con i compagni della carovana solidale internazionalista che si è mossa da Torino il 14. I compagni sono in viaggio da Kiev in direzione di Leopoli per ritornare verso l'Italia, e in questo momento sono stati appena fermati da un checkpoint e stanno mostrando i documenti. E come funzionano questi checkpoint, se riuscite a parlare?
Guarda, secondo.
Diciamo che.
Guarda, proprio. Ok, siamo ripartiti, adesso vediamo se, perché siamo 2 mezzi, anche l'altro dovrebbe essere ripartito, perfetto. Ma questi checkpoint funzionano che sono a parte un po' per tutto l'Ucraina, ovviamente più si avvicina alle zone diciamo sensibili, più sono fitti e più sono fitti, hanno anche una composizione molto buffa. Cioè
in campagna alla fine all'andata abbiamo fatto un pezzo, diciamo. Ci siamo un po' sbagliati con le strade, siamo finiti proprio nei villaggi dove questi checkpoint erano, diciamo, dei controlli, non erano i veri controlli, perché non ci hanno chiesto i documenti, chiedevano solo dove stavamo andando, cosa stavo portando.
Avevamo armi
e da tutto, cioè senza mai aprire la macchina, controllare, vedere.
È avvenuto buffo, cioè in alcuni villaggi sembra che abbiano raccattato i pensionati della bocciofila, però messi lì, è dato qualcosa da fare. Altre volte invece, insomma, vedi proprio persone molto piacevoli, passa montagna, lì trascinati in mano. E, per esempio, appunto ieri i controlli verso Bucha e Irpin sono molto più sferagliati. E la cosa interessante è che questi controlli sembrano essere fatti dalle milizie territoriali, no? E quindi in relazione un po' alla milizia territoriale, che tipo di orientamento ha?
La distanza.
Sì, cioè riesce anche un po' a percepirne, per esempio vicino a Leopoli, è un territorio storicamente comunque aperto, no? A tutto il mondo russo, per esempio, tutti i checkpoint.
Dell'Ucraina ha sempre avuto questa connotazione.
I checkpoint hanno la bandiera ucraina e la bandiera nazionalista, diciamo, ex del partito nazionalista ucraino, quella di Bandera.
Bandiera nazista, bandiera dei nazisti ucraini, diciamola pure.
Tra virgolette, sì. internet. Ad esempio, comunque in giro trovi moltissimi riferimenti appunto a Stefano Bandera, a tanti altri personaggi che appunto hanno avuto un passato di sterminio, di nazismo, e mentre altri blocchi magari appunto sono, diciamo, che è molto diversificato. E poi un'altra cosa interessante è che hanno cambiato un sacco di nomi per entrare, no? In tempi.
Quindi molte ci stanno, noi soprattutto alla visita su Leopoli, sì. Hanno cambiato i nomi delle strade, ricordando, diciamo, riportando a risalto la storia di Bandera, che appunto già ai tempi combatteva con i russi, e quindi questa cosa, questo periodo
contro i russi,
in questo periodo sta avendo una specie di revival, per cui appunto i nomi delle strade che prendono tutti da Bandera, da Lupa, e quindi sicuramente all'ovest dell'Ucraina questa cosa sta avendo un supporto, un sostegno maggiore, mentre si sposta verso il centro dell'Ucraina e dell'Ucraina, questi segni non sono assolutamente visibili. Poi,
perché sennò sembra che abbiamo fatto un viaggio in mezzo ai nazi, cioè non è solo questo. Invece, per parlare di cose un po' più positive e anche più umane, è che tutte le persone incontrate, davvero quasi la totalità delle persone, appunto, che comunque, cioè, potremmo, cioè, siamo compagni e compagni, anche se con una storia, un passato, un'entità molto diversa, e vabbè, c'è stato un rapporto umano incredibile, cioè un'accoglienza, una disponibilità al confronto, alle parole. Abbiamo dormito pochissime ore a notte, perché ogni sera si andava avanti a parlare tantissimo, quindi la disponibilità enorme, e soprattutto anche una cosa per me molto importante, e che tante compagne e compagni anche europee, quando iniziano comunque a venire qua, anche persone con cui magari abbiamo più affinità, no? Non so, rete no border varie, compagni conosciuti in giro per l'Europa, di cui si hanno più, cioè si ha più tatto, cioè si ha più proprio sì, tatto delle relazioni politiche, comunque stanno iniziando a mettere mano a questa cosa qua. E questo comunque dà un segno, secondo noi, comunque di quantomeno di il fatto che siamo venuti qua e esserci appoggiati a certe realtà, comunque ci dà il segno che in qualche modo siamo, non so come dire, cioè abbiamo fatto qualcosa comunque di sensato, perché in realtà attorno a noi ci sono state tantissime persone con cui abbiamo condiviso molti percorsi, molte parole, e certo poi le contraddizioni sono molto forti, questo è indubbio, però insomma anche a livello umano e anche più strettamente politico in realtà abbiamo imparato molto, onestamente, cioè, ma non tanto perché ora siamo pro questo, pro l'altro, però perché non lo so, anche la questione delle armi, l'urgenza di capire qual è, diciamo, la prospettiva storica in cui si è, è una cosa che tendenzialmente da noi in Italia, non essendoci reali prospettive di rottura, volute da noi, volute da altri, questa cosa non la viviamo, invece qua è molto forte, cioè negli ultimi 10 anni sono venute più cose in Ucraina che probabilmente nel resto dell'Europa, e non so, cioè questa cosa qua a livello politico significa molto, poi non so più come dirlo.
Capisco, come dire, il tentativo di ridislocarsi cercando di comprendere i punti di vista, no? Che a seconda da dove guardi vedi in modo diverso la realtà e le sue possibilità di trasformazione, se proprio dobbiamo dirla tutta, perché non è soltanto questione di fotografare, almeno dal mio punto di vista la realtà non basta fotografarla, bisogna anche immaginare le possibilità di trasformazione. Io personalmente resto molto scettica nei confronti di un'ipotesi trasformativa che si lega con adesso dobbiamo fare così, perché continuo a pensare che se prendi la strada sbagliata è difficile che poi arrivi nel posto dove desideravi arrivare. Dopodiché non mi piace nemmeno avere un atteggiamento eccessivamente giudicante, soprattutto di fronte all'enorme difficoltà che in questo momento questi compagni e queste compagne stanno sicuramente vivendo. Quindi da questo punto di vista si tratta, come dire, di soprattutto di capire che cosa sta succedendo, poi ovviamente auspicando che tutto questo porti in un tempo non troppo lontano ad una maggiore chiarezza di idee e di obiettivi. Detto questo, tu mi avete detto che siete stati anche a Bucha, e Bucha è stata al centro delle cronache dei media mainstream in Italia da un bel pezzo. Siete riusciti a capire un po' di più di che cosa è successo lì?
Purtroppo appunto l'accesso ancora a quelle zone è abbastanza complicato. Abbiamo potuto solo avvicinarci un po' di più i checkpoint che si trovano lì all'ingresso a Bucha, quindi un'altra città che ha vissuto d'attacco forte. Appunto, non potendo entrarci e tutto, non abbiamo avuto modo di confrontarsi magari né con la popolazione locale. Cioè,
ho capito.
Però appunto, come si diceva prima, noi siamo stati molto vicino, cioè, perché adesso Bucha è tutta quanta controllata, perché veramente c'è una flusso di... A parte il fatto che c'è ancora tutta una serie di operazioni messe in sicurezza, perché il territorio è totalmente minato a fianco, e poi ovviamente c'è una flusso di gente che potete immaginare, però c'è soltanto di un chilometro dove altrettanti villaggi
hanno subito la stessa identica cosa.
E poi comunque a livello umano e di vivo è devastante, perché cioè, per esempio questo villaggetto, che sarà grande, non so quanto isolato, ha avuto per 40 giorni 10 terrarmati russi contro 2 ucraini che tiravano sulle case, la gente che è stata per 40 giorni rinchiusa nei bunker e tutto case, cioè, diciamo,
delle televisioni.
E vabbè, cioè, le testimonianze sono tante, da chi la prende più in qualche modo alla leggera, a chi ti parla con le lacrime negli occhi dicendo che neanche tutto il nazismo ha visto certe robe, da chi in qualche modo dice vabbè io me le sono andate via in un'altra parte, però mi fa male vedere la casa così, cioè, sono ovviamente tante le reazioni.
Una cosa sicuramente curiosa è che ci siamo presentati là con così puntati i piedi, anche un po' imbarazzati sul come approcciarci con la popolazione locale, cioè non arrivare in stile giornalistico, puntare alla telecamera e cominciare a fare domande. E invece sono delle persone che cominciano a parlare loro, finché che noi facessimo l'ultima domanda, proprio la voglia di raccontare quello che è successo, i soprusi che hanno avuto, una situazione terribile vissuta per 40 giorni comunque. Quindi...
Diciamo che anche se non siete riusciti ad entrare in questa città che è diventata un po' il simbolo di quanto è accaduto nei villaggi non lontani da Kiev, comunque avete avuto una percezione di una accelerazione bellica molto violenta in quelle zone.
Sì, cioè questo appunto, cioè, è stato l'unico luogo in cui in realtà abbiamo visto proprio i segni pesantissimi della guerra. Gli altri cimiteri in termini di checkpoint, in termini di desolazione, se vuoi, comunque, avete anche nelle città tipo a Kiev, comunque i palazzoni sono tutti vuoti, cioè in questi giorni sono stati una zona e le luci sono spente di notte.
E Kiev, posso dire che si è messa vuota più o meno.
Nonostante si parla del ritorno delle persone verso Kiev, però è comunque ancora molto, molto desolata, e quindi sulla città così certo poco appunto gli impatti reali appunto dei combattimenti, tutto, ma basta appena uscire dalla tangenziale comincia a vedere già appunto muovendosi verso Bucha e tutto, c'erano già i segni più reali di carri armati esplosi, di pezzi di strada distrutti, il fondo vicino a Bucha che è stato portato, e quindi ha un po' tutto lungo la strada, che
anche supermercati, mercati,
palazzo, cioè. La cosa che poi ci siamo anche domandati molto ieri è: ma cosa vogliamo fare? Vogliamo andare davvero lì a fare del voyeurismo macabro? Cioè ci siamo anche un po' domandati del perché non volevamo andare, però ci siamo risposti che insomma magari l'approccio era quello di, appunto, anche se non ci facevano entrare, magari andare in altri posti, di provare soprattutto a parlare con le persone. Abbiamo registrato tante cose, tantissime testimonianze e poi cioè direi che comunque è stato molto importante, anche molto, molto utile. E poi ci sono anche tantissimi altri racconti, cioè per esempio di, non lo so, negli scorsi mesi sono stati comunque colpiti ad esempio anche un sacco di magazzini umanitari, anche la periferia di Kiev, o ci hanno raccontato di moltissimi episodi di sabotaggio interno, magari da parte di persone ucraine, o pagate dalla Russia, oppure minacciate dai soldati russi, quindi che magari non avevano altra scelta che fare quello. E è quello che abbiamo consigliato anche con molto serati, no, anche perché forse non ho ben capito, ma cioè vogliono capire se magari ci sono anche altre persone, in qualche modo che loro e l'esercito ucraino può abitare come, insomma, traditori, per virgolette, mettiamola così. E quindi poi tutti questi racconti ti fanno anche capire la brutalità della guerra, è proprio il senso totalmente più umano. E boh, cioè, insomma, è molto, cioè non so come dire, molto forte.
Comunque avere delle testimonianze dirette che poi immagino renderete pubbliche quando sarete con più calma e con più possibilità di certo farlo, è estremamente importante, perché insomma chi ci entra da giornalista deve firmare una carta nella quale dichiara di essersi arruolato di fatto, di essere embedded, di voler svolgere un lavoro di informazione a favore del nazionalismo ucraino. Voi ci siete entrati in altro modo, avete avuto modo di parlare con delle persone che spontaneamente hanno parlato con voi, quindi non da giornalisti, e credo che quello che ci riporterete sarà sicuramente più interessante, specie perché l'informazione mainstream è sostanzialmente tutta quanta arruolata, e quindi anche piccoli frammenti di realtà che ne vengono fuori mi pare che siano comunque interessanti. E abbiamo fatto già una lunga chiacchierata, però ovviamente l'interesse per queste questioni è molto alto. Io vi chiederei se c'è qualcosa che ritenete importante ancora aggiungere adesso.
Ma guarda, forse no, nel senso che, come dicevi tu, sicuramente
dobbiamo ancora aspettare elaborare la quantità di informazioni, di testimonianze che abbiamo ricevuto.
Sì, io cioè, no, ci tengo solo a dire una cosa, che quello che abbiamo un po' percepito è che in realtà c'è, cioè, questa nostra esperienza, che è veramente una delle possibili tante, che ha fatto anche un po' da coagulante da tantissime questioni, cioè abbiamo incontrato prima le compagne polacche, poi realtà di mutuo aiuto, poi realtà che più o meno si spendono verso la, diciamo, la scena armata, e ti sembra poi che, cioè, vai letto la sera, ti ogni cosa in mente, e un po' non riesci a trarne, diciamo, una conclusione, però allo stesso tempo ti sembrano tutte molto legate tra di loro, molto importanti. E boh, non lo so, sicuramente poi avremo il tempo e anche il bisogno di, abbiamo preso pagine e pagine di taccuini, registrazioni, quindi vorremmo provare a capire come mettere in che forma tutte queste informazioni. Però nulla, forse la cosa più importante è che a livello umano ci portiamo a casa un'esperienza, boh, cioè, non so, davvero cioè molto, boh, molto importante, e molto toccante anche, e soprattutto a livello politico. Perché uscire dai propri confini, capire che i baricentri di questo mondo stanno in altri luoghi, che le modalità, le dinamiche, le tensioni sono molto diverse da quelle che noi abbiamo ormai cristallizzato dentro decenni di militanza, ti fanno un po' traballare tutto, no? E boh, insomma, è molto interessante. Beh, poi non so se avete altro da dire, che appunto
torniamo con un bel bagaglio da digerire, da capire, da... E, niente, salutiamo gli ascoltatori aspettando che ci hanno ascoltato.
Beh, si è sentito abbastanza bene, nonostante un po' di rumore d'automobile, ma io penso che si sia sentito.
Ma le strade fanno schifo, cioè è una vergogna.
Beh, guarda, ho fatto dirette sopra automobili che viaggiavano su autostrade normali dalle nostre parti, ti posso garantire che era comunque un problema, però nonostante questo si è sentito piuttosto bene, quindi credo che abbia funzionato. Beh, ci vediamo presto, credo.
Dai, sì, assolutamente.
Ciao.
Ciao.